Buonasera a tutti, molte grazie per l'invito. Non vi nascondo una certa emozione dovuta a due cause diverse. La prima è che forse non ho mai utilizzato un monitor così grande per proiettare le mie slide. La seconda è che 5 anni fa sono più che entrato e uscito in questa chiesa da una botola, tornando dalla visita di Narnia sotterranea, e c'erano dei lavori in corso, eccetera, e mai avrei pensato di tornare qui a presentare una mia relazione. E devo ringraziare una rete di contatti che è appunto la rete dei colleghi dell'Università di Perugia, quindi grazie al network riusciamo a pigliarci delle belle soddisfazioni. Allora, a me è stato chiesto di fornirvi una infarinatura di carattere tecnico-metodologico alla social network analysis. Quindi ho paura che sia che il mio intervento sarà un po' denso dal punto di vista tecnico, però secondo me avrete degli strumenti iniziali per decidere quantomeno se approcciare e quindi poi, nel caso di risposta positiva, come, attraverso quali manuali, eccetera, il tema dello studio delle reti sociali. Questo è lo schema della mia relazione. Innanzitutto cercherò di definire che cos'è l'analisi dei reticoli sociali, poi cercherò di definire operativamente la relazione sociale, di presentare i modi in cui si possono raccogliere e organizzare i dati, e lo farò in generale presentando degli strumenti che si possono utilizzare per studiare le relazioni all'interno di una famiglia di 5 persone o le relazioni di sostegno o di altro genere di un campione della popolazione italiana, quindi dal micro e macro, se vogliamo utilizzare queste due categorie. In che modo si possono rappresentare le articoli sociali, alcune misure molto semplici e intuitive che però sono chiaramente accostabili a degli indicatori molto importanti in sociologia, di coesione sociale e di studio di sottogruppi, e infine alcuni indici di centralità dei nodi di centralizzazione delle reti. Inizio con una terribile citazione, forse non riuscite a leggerla, però è molto interessante secondo me, ed è presa da un volume recentemente tradotto in italiano di Linton Freeman, che racconta la storia dello sviluppo dell'analisi dei reticoli sociali, e Freeman riporta una frase che nel 1968 scrisse Allen Barton. La leggo, è molto interessante, soprattutto per chi è abituato a fare ricerca sociale. Negli ultimi 30 anni la ricerca sociale empirica è stata dominata dall'indagine campionaria, che, secondo la consueta pratica del campionamento casuale, è un tritacarne sociologico che strappa l'individuo dal suo contesto sociale, garantendo che nessuno nello studio interagisca con chiunque altro, e è un po' come un biologo che fa passare i suoi animali dal laboratorio attraverso una macchina per fare hamburger ed esamina ogni centinaio di cellule tramite un microscopio. L'anatomia e la fisiologia vanno perse, la struttura e la funzione spariscono e si rimane solo con la biologia delle cellule. Quindi la ricerca sociale mainstream era ed è focalizzata principalmente, aggiunge poi prima, sul comportamento dell'individuo e trascura quella parte del comportamento sociale che riguarda il modo in cui gli individui interagiscono e si influenzano l'un l'altro. Che cosa significa questo? Significa che i sociologi abituati a fare analisi quantitativa, cioè analisi per variabili sostanzialmente, che classificano la realtà utilizzando le variabili, il sesso, l'età, lo status socio-economico, la macro regione di residenza, eccetera, riduciamo, perché anch'io svolgo l'80% di indagini utilizzando questo approccio, l'analisi della realtà sociale all'analisi delle relazioni tra variabili. Chi fa indagine statistica sa che un campione, tanto più accurato e probabilistico nella sua composizione, quantomeno è probabile che i soggetti che lo compongono si conoscano direttamente. Cioè noi facciamo analisi statistiche che riteniamo tanto più accurate, quantomeno sono vincolate dalle relazioni sociali. È chiaro che se riteniamo la realtà sociale fatta di relazioni, è davvero paradossale agire in questo modo, ridurre la realtà sociale a relazioni tra caratteristiche, a qualche titolo individuale. Allora, cos'è l'analisi dei reticoli sociali? È un insieme di tecniche di analisi strutturale, ove la struttura è la struttura delle relazioni sociali, che si basano su alcuni postulati relativi alla realtà sociale. Qui trovate un po' di riferimenti che utilizzerò per queste poi slide successive. Sono i lavori di Gary Wellman, il manuale classico di Wasserman Post, il manuale di Degenne Forse, il manuale molto importante, Analisi dei reticoli sociali di Antonio Chiesi, e poi un lavoro fatto con da me, da Forse, che presenta l'interazione strutturale. Vediamo questi postulati. Qui sostanzialmente io prendo le mosse dal punto di arrivo della relazione che abbiamo ricevuto di una professoressa di Nicola, cioè quando noi utilizziamo l'analisi dei reticoli sociali, quali sono i strutturati sulla realtà sociale che non è che noi condividiamo? Primo, il comportamento dell'attore si interpreta soprattutto in termini di vincoli strutturali all'azione, piuttosto che in termini di libertà di scelta tra azioni differenti. Secondo, i fenomeni sociali devono essere spiegati attraverso relazioni tra gli elementi, invece che attraverso le caratteristiche degli elementi e la classificazione di questi ultimi all'interno di categorie costruite sulla scorta di attributi. Terzo, le relazioni molteplici tra gli altri condizionano congiuntamente il comportamento dei membri della rete. E poi, ultimi tre, la struttura sociale consiste in una rete di reti che può essere o meno divisa in gruppi discreti, emerge dalle strategie interattive ed è quindi in questo senso un effetto emergente delle relazioni tra gli attori, individuali e collettivi, e le tecniche di analisi strutturale tendono a sostituire o addirittura a integrare le tecniche statistiche classiche che si basano invece su elementi indipendenti tra loro. La visione proposta dell'analisi strutturale è quella del cosiddetto determinismo debole, cioè i soggetti, individuali o collettivi, agiscono all'interno di un contesto strutturalmente definito ex ante e quindi all'interno dei vincoli e delle opportunità che il contesto strutturale gli garantisce e possono retroagire, cioè modificare questo contesto strutturale agendo liberamente all'interno dei vincoli. Quindi esiste un determinismo, ma il determinismo debole è la versione interazionista strutturale dell'analisi dei reticoli sociali. Ora, poco fa, quindi vedete che sostanzialmente si fa presto a dire che si tratta di, come alcuni fanno, di tecniche in cerca di teorie. Uno le può anche utilizzare come tecniche, però la tecnica porta in sé un paradigma conoscitivo. Si può anche poi commentare il dato come se questo non fosse, oppure dicendo il contrario di quello che emerge, ma sostanzialmente si può dire che è tanto un paradigma conoscitivo, paradigma di rete, che secondo alcuni studiosi, e di nuovo riferimento è a Freeman, l'analisi strutturale può addirittura essere considerata una disciplina autonoma. Cioè essa costituisce l'intreccio di diversi saperi, di diverse discipline, si occupano di analisi strutturale, geografi, psicologi, sociologi, economisti, di politologi. Ciascuno dà il suo contributo nello sviluppo delle potenzialità grafiche, tecniche, matematiche, eccetera. E quindi si può addirittura parlare di una disciplina autonoma, che è ben oltre rispetto a un paradigma di ricerca sociale utilizzato dalla sociologia, ad esempio. Secondo Freeman, l'analisi dei reticoli sociali è un paradigma di ricerca organico, poiché riesce a fornire un'alternativa all'analisi che assume il singolo individuo come unità di osservazione. Quindi diviene una disciplina specialistica emergente, l'analisi dei titoli sociali, che è capace di coinvolgere studiosi provenienti da settori di studio anche molto distanti fra loro. Nella storia dell'analisi dei titoli sociali che Freeman propone, egli individua gli sviluppi, le età di questa disciplina, definendola come paradigma e mettendosi alla ricerca delle caratteristiche che secondo lui definiscono un paradigma di ricerca organica. Ecco perché dico questo, per dare un po', per chiudere un po' il cerchio rispetto a quello che si diceva poco fa sui fondamenti teorici. Cioè, mentre per alcuni studiosi è ancora importante capire se sono delle tecniche ammissibili all'interno di un paradigma, in realtà ce ne sono altri che sono andati molto oltre rispetto a questo approccio, in maniera più o meno debitamente giustificabile, io non esprimo chiaramente una posizione su questo, che arrivano addirittura a definirlo un paradigma autonomo, una disciplina. Allora, perché si può dire che l'analisi dei reticoli sociali sia un paradigma di ricerca organica, secondo Freeman? Innanzitutto perché si basa sull'intuizione strutturale relativa ai legami che connettono gli attori sociali, poi perché si basa su dati empirici sistematici, raccolti con metodo e sempre con le stesse modalità, perché si basa sull'utilizzo di immagini grafiche e perché si basa sull'impiego della matematica o di modelli di calcolo. Ad esempio, la prima manifestazione chiara, secondo Freeman, dell'analisi dei reticoli sociali come paradigma di ricerca organico è la sociometria di Moreno. Egli addirittura sostiene la tesi che ci sia stata poi un'età buia dopo la fine della scuola di Moreno dovuta al carattere di Moreno, cioè al fatto che non sia stato in grado probabilmente di creare un circolo virtuoso, no? Attorno alla sua figura. Però già lì, tant'è che Moreno usa per la prima volta il termine rete nell'accezione con cui oggi correntemente noi lo utilizziamo nell'analisi dei reticoli sociali, sempre nella ricostruzione che dà a prima. Veniamo alla seconda parte della relazione, cioè la definizione operativa della relazione sociale. Detto questo, cioè definito dal punto di vista generale che cos'è l'analisi dei reticoli sociali, ci dobbiamo approcciare all'analisi della realtà come realtà fatta di costituita di relazioni sociali, come una struttura di relazioni sociali, definendo operativamente gli ingredienti che la costituiscono. Quindi su che cosa dobbiamo raccogliere le informazioni. E il debito per questa parte della mia relazione è chiaramente al manuale di Antonio Chiesi. Quali sono i progetti di base che consentono di analizzare i fenomeni sociali come processi che si fondano sulle relazioni sociali? Sono i seguenti: il concetto di soggetto, il concetto di legame, il concetto di relazione sociale, che quindi non è sinonimo di legame sociale, il concetto di gruppo e sottogruppo, il concetto di struttura del reticolo complessivo. Io adesso affronterò uno per uno questi concetti cercando di enucleare le problematiche metodologiche che emergono quando ci troviamo nella necessità di dover definire operativamente per raccogliere dei dati. Ecco, chi sono i soggetti, i nodi della nostra rete? I soggetti più comunemente studiati sono gli individui, ma è possibile studiare dei soggetti collettivi, cioè dei gruppi, delle associazioni, delle istituzioni, degli stati, come dei nodi che interagiscono tra di loro. Quali sono le caratteristiche che devono avere i soggetti per essere studiati correttamente? I soggetti devono essere discreti, devono essere oggetti discreti, con confini cioè determinabili e separabili l'uno dall'altro. Ora è chiaro che se parliamo di individui, è piuttosto evidente che gli individui siano separati tra loro, ma volete studiare la relazione tra delle associazioni che sono stakeholders rispetto a una certa politica sociale? Dovete preoccuparvi di studiare le intrecci tra queste associazioni. Alcune dovrebbero comparire, ad esempio, come stakeholders in veste di singola associazione o in veste di associazione iscritta ad una associazione ombrella. Allora, sono comparabili tra di loro? Dovete rendere discreti i soggetti per evitare delle sovrapposizioni. I soggetti non devono essere eterogenei, devono cioè avere la stessa natura. Non è ammissibile la ricostruzione di reti, o chi lo fa, quindi è un rischio dal punto di vista metodologico, che mescolino ad esempio soggetti individuali e collettivi. Si può utilizzare per la rappresentazione, ma non per la determinazione di misure. Se appartengono a più categorie rispetto al sesso, l'etnia, di appartenenza, la nazionalità, eccetera, i soggetti devono essere correttamente classificati. Questo è molto importante. È molto importante perché la corretta classificazione delle categorie consente di studiare le relazioni tra categorie a partire dalle relazioni tra i soggetti, che è cosa diversa rispetto allo studio delle relazioni tra categorie a partire dalle relazioni statistiche, studiando le variabili. Perché in questo modo voi potete fondare la spiegazione di un fenomeno sulle relazioni, cioè identificate i meccanismi che lo tengono in piedi. Come fanno ad essere correttamente classificabili le categorie? Devono essere esaustive, cioè devono coprire l'intera estensione semantica della classificazione che state studiando. Se studiate le relazioni tra etnie, dovete essere in grado di conoscere tutte le etnie, di coprire l'estensione del concetto appartenenza etnica in maniera completa. Devono essere mutuamente esclusive e devono essere individuabili in maniera univoca. Ogni soggetto deve essere attribuibile ad una sola categoria. Lavorare molto sulla corretta categorizzazione dei soggetti, ad esempio nelle nostre indagini, è un lavoro che abbiamo fatto, che abbiamo svolto a livello piuttosto sofisticato per le ricerche sociali di appartenenza. Bisogna definire esami, così come i croci, e definire quali non prendere in considerazione, tutti rispettare la corretta classificazione dei soggetti, perché studiare le relazioni tra soggetti che appartengono a diverse categorie consente il passaggio a livello esplicativo, a livello micro, a livello macro. Cioè dal livello dell'agire individuale, dal livello delle relazioni tra individui, a livello delle relazioni tra aggregati sociali. Guardate che questo è molto importante, perché supera il dibattito tra micro e macro, tra individualismo e olismo. Cioè, paradigma di rete per certi aspetti illumina i punti ciechi dell'approccio metodologico individualista e di quello olistico. Se vuoi ad esempio studiare il progetto di capitale sociale, che è evidentemente relazionale, e lo studiate dal punto di vista degli approcci individualisti e di coglionisti, scoprirete una cosa molto interessante, che l'uno e l'altro approccio fanno riferimento agli strumenti dell'approccio concorrente per definire il concetto di capitale sociale, perché non hanno, nessuno di loro ha, una concettualizzazione della relazione sociale. Se si concettualizza la relazione sociale, non si studia una cosa con più diversa, ma si studiano gli individui, gli aggregati sociali. È un dato relazionale potremmo dire di qualità superiore rispetto agli altri, che consente di considerare gli altri, se vogliamo, una sua particolare declinazione. Passiamo al secondo concetto importante, il concetto di legame. I soggetti individuali e collettivi sono collegati tra loro da vari tipi di legame. Qual è il problema della network analysis che riguarda il concetto di legame? Non esiste una tipologia di legame. Possiamo prendere un libro e possiamo trovare degli esempi, no? Legami di carattere economico, scambi affettivi, parentali, indagini fatte su una o altra cosa, eccetera. Ma non esiste una tipologia di legame. Su questo tema tornerò a breve, un tema però molto importante, perché il fatto che non esista una tipologia di legami, a mio modo di vedere, è una manifestazione di un punto di estrema debolezza teorica nell'analisi delle tipologie sociali, che deve essere preso in considerazione. Per evitare di utilizzare indicatori di legame, non hanno niente a che fare con un certo fenomeno, per spiegare quel fenomeno e cose simili. Detto questo, una volta scelto il legame, poniamo legame di amicizia tra dei soggetti o di parentela, di familiarità, eccetera, per studiarlo, diciamo correttamente, occorre rilevarne alcune caratteristiche di base. Guardate che la scelta delle caratteristiche di base che rileviamo è molto importante, perché determina esatte, potremmo dire, quasi tutte le misure specifiche che poi possiamo utilizzare. Quindi è bene compierla non solo pensando all'estensione semantica del concetto, ma anche avendo una considerazione di quello che poi siamo in grado di fare con i dati che stiamo studiando. La prima caratteristica fondamentale è chiaramente la presenza o assenza. Un legame di amicizia, un legame di parentela può esserci o no. E potremmo fermarci qui. Potremmo fermarci a questo primo, semplicissimo livello di controllo. Questa è una matrice di adiacenza che ci dice quali soggetti sono direttamente connessi tra di loro, due individui sono adiacenti, si sono attaccati, due individui sono adiacenti, si sono connessi tra di loro, che ci dice semplicemente se questi soggetti sono tra di loro collegati da un legame. Poniamo un legame che, considerato l'esempio, non può che essere reciproco e simmetrico. Se un legame c'è, c'è, non ha senso leggerlo neanche in giro verso, un legame di parentela. Se Paolo è parente con Marco, Marco sarà parente con Paolo. Questo tipo di matrice, nella fattispecie, dà origine a grafi semplici ed è simmetrica rispetto alla diagonale che va dal vertice superiore sinistro al vertice inferiore destro. La seconda caratteristica dei legami, che possiamo decidere di prendere in considerazione, è la direzione. Chiaramente per un legame di parentela non ha senso, non abbiamo studiato studiare la genealogia di una parentela, ma per quasi tutti i legami ha invece molto senso studiare la direzione, pensate ai legami di amicizia. Nella mia esperienza di ricerca, sia a livello locale che a livello nazionale, non ho mai trovato un legame tanto asimmetrico come un legame di amicizia. Per cui noi riteniamo di essere amici di soggetti che invece possono fare meglio che esistiamo, no? Allora, se noi decidiamo di studiare la direzione, andiamo verso la creazione di grafi diretti. Questo è molto importante perché crea seri vincoli, ad esempio, allo studio dei sottogruppi. Quindi occorre fare questa scelta in maniera molto oculata. Il terzo carattere del legame che possiamo prendere in considerazione è il segno. Il segno di un legame può essere positivo o negativo ed esprime la valenza di qualsiasi atteggiamento, amicizia, inimicizia, simpatia, antipatia, eccetera, eccetera, e si rappresenta attraverso i grafi segnati. Il quarto carattere della rete possiamo prendere in considerazione è il peso, cioè cioè una misura dell'intensità del legame, ecco, anche qui scelta da fare guardando già alla lavorazione dei dati. Chiaramente lì ho scritto almeno a livello ordinale, cioè utilizzando delle scale, la scala Likert, quando ti senti vicino a questa persona, per nulla paura di portarsi da un po' di situazione. Ma è chiaro che, lo dico a bassa voce, è da grande consigliabile l'utilizzo di misure di intensità di tipo cardinale o quasi cardinale. Arrivata a livello quasi cardinale si tratta dei numeri, chiaramente, indica da 0 a 100 quando si sente vicino, da 0 a 10, da 1 a 10, come volete. Ordinale, misurando ad esempio delle grandezze con il conteggio, delle misure di frequenza, quante volte vi siete sentiti al telefono nel corso dell'ultimo mese, quante volte siete andati a trovare a casa, ci sono dei numeri, potete trattarli in maniera molto più ordinata in sede di analisi dei dati rispetto alle grandezze ordinate, scale ordinate. E infine la molteplicità o multiplexity, che può essere considerata una caratteristica del legame, ma come vedete va oltre il concetto di legame, prevede la presenza di più legami diversi per due soggetti. Anche questo è un livello di analisi che bisogna valutare bene, insomma, in sede di disegno della ricerca, avendo cura di pensare, pensando già come possono avere a che fare con questa molteplicità di legami diversi. Molti legami diversi possono essere analizzati in una volta, possono essere analizzati sintetizzando, ma la sintesi è possibile, si può costruire un indice di legame tipologico, quantitativo, dipende dalle caratteristiche dei legami precedenti, del legame precedentemente identificato. Una ipotesi di, poi se ci sarà un po' di tempo ve ne presenterò anche un'altra, una delle poche che ho trovato in letteratura è questa di Steve Borgatti, che distingue legami tra legami basati sul ruolo, legami di tipo affettivo cognitivo e legami basati sul compimento di un'azione. Questa classificazione, chiaramente non è una tipologia di legami, può essere utile perché vi consente di tenere in considerazione questi tre aspetti quando si svolge una ricerca. Se noi studiamo le relazioni, come a me è sempre capitato di fare, tra i membri di un servizio di politica sociale, e studiando le relazioni puramente formali, cioè basate sul ruolo, non emerge nulla rispetto alla spiegazione di alcune caratteristiche di qualità di questo servizio, e può essere molto importante studiare le relazioni informali, cioè quelle di tipo affettivo-cognitivo. Molte volte consentono di gettare una luce nuova sui contesti relazionali che stiamo guardando. Passiamo al terzo oggetto da definire quando vogliamo praticare l'analisi delle dinamiche sociali. Il terzo oggetto è la relazione sociale. Questa è la definizione a cui possiamo arrivare a partire dalla social network analysis. La relazione è un fascio dei diversi legami tra i soggetti. Ora, quelli di voi che hanno parlato più ordinato dal punto di vista della teoria sociologica si renderanno subito conto che c'è un problema di carattere neurologico. Non si può definire un concetto di sociologia partendo dalla definizione operativa, o meglio, dalla parte teoricamente, se vogliamo, meno nobile, meno astratta della definizione operativa, che è la operazione. Ma occorre fare tutto il processo della definizione operativa, che inizia con la definizione lessicale. Questa non è una definizione lessicale. Dire che la relazione tra due individui è data dalla somma o dal fascio. Un fascio è una somma di cose, ma il concetto di fascio non c'è. Parte di chiamare che possono, che può evocare, però diciamo che non c'è un'idea di interconnessione tra i legami. Non c'è un concetto generale che consente di leggere le dimensioni. questa è la ragione per cui non esiste, a mio modo di vedere, una tipologia condivisa di legame sociale. Se non hai il concetto di relazione, se non hai una definizione al concetto di relazione, dal punto di vista teorico, non puoi produrre né una tipologia né una classificazione di legame sociale. Sono indicatori che possono essere considerati degli indicatori di specifiche dimensioni della relazione. Tale concorre poi, se necessario, in un concetto più ampio del concetto più ampio di relazione. Tendenzialmente ci si limita a raccogliere dati su un solo tipo di legame, vedendo da voi, ci sono ricerche specializzate che pubblicano prevalentemente lavori che utilizzano network analysis, penso a social networks, connections, eccetera, si studia uno, due legami diversi. Quello che bisogna fare attenzione è ciò che si dice studiando un certo tipo di legame. Se io studio i contatti telefonici, non posso arrivare a preso per preferire il commento delle modelli matematici e tecnici molto complicati, iniziare a spiegare la psicologia delle persone che si contattano per telefono. Cioè, il legame è indicatore di un certo tipo di contatto e rimanda a dei concetti che sono molto definiti e circoscritti dal punto di vista semantico. Tanto minore la quantità dei legami che studiamo, tanto minore è l'estensione semantica del concetto che riusciamo a rappresentare. Peggio ancora se pretendiamo di studiare concetti diversi. Quarto aspetto da definire: gruppo, concetto di gruppo e concetto di sottogruppo. Ora qui bisogna cambiare un po' la prospettiva. Noi siamo abituati, potremmo essere abituati, molto interessante perché questa differenza, naturalmente è interessante per me, sia per voi, però mi sto occupando in questo momento di cercare punti di contatto teorici tra cultural funzionalismo e social network analysis. E noi sostanzialmente utilizziamo la posizione, diciamo, funzionalista quando parliamo di gruppi. Noi partiamo dall'appartenenza a un gruppo per utilizzare questa come variabile esplicativa del comportamento di un gruppo. Nella network analysis i gruppi non si danno a priori, i gruppi emergono, li dobbiamo trovare noi. Come? Definendo i confini, e definendo questi confini in genere a partire dalla misurazione dei livelli di coesione interna. Se un sottogruppo, un insieme di individui in interazione, un sottoinsieme di individui in interazione all'interno del gruppo, sviluppa al suo interno un certo livello di coesione, oppure un tipo di coesione che strutturalmente risponde a alcuni prerequisiti, allora io identifico quel tipo di gruppo. Dal punto di vista concettuale, per me è indicatore di un concetto che intendo definire. Quindi dobbiamo cercare, non possiamo partire dall'idea che esistano per spiegare il comportamento degli individui. Tre, analizzando la struttura interna con lo scopo di identificare, isolare eventuali sottogruppi. Ultimo, molto importante dal punto di vista teorico, forse un po' meno dal punto pratico, l'idea di struttura del vincolo complessivo. Qual è la portata conoscitiva dello studio delle relazioni sociali? Ora, noi studiamo delle strutture relazionali. È chiaro che questo è un tipo di tecnica che con difficoltà riesce a isolare i gruppi che studiamo, nel senso che dobbiamo molto spesso decidere noi di bloccare la raccolta dei dati. Le relazioni si concatenano tra di loro e possiamo arrivare, teoricamente potremmo arrivare a ricostruire il reticolo complessivo delle relazioni presenti in una città, o in una regione, o in uno stato, eccetera. Ora, naturalmente questo non è possibile, però avere avere un'idea del funzionamento complessivo della struttura molto ben definita può significare che noi riconosciamo potere causale a dei modelli ricorrenti di comportamenti che utilizziamo come strumenti esplicativi, cioè produciamo una conoscenza teorica che è portata a, per alcuni molto ampia, per altri invece debolmente deterministica. La mia idea è che valga, come dire, la lezione realista e neopositivista rispetto a questo, cioè anche le teorie, le leggi, poi la loro composizione, le teorie più ampie riguardo le relazioni sociali, sono di nuovo di corpo di coraggio, da parte falsificazionale che reggono fino a prova contraria, no? Quindi un po' ricollegandomi a quello che diceva prima di me la professoressa Di Nicola, di volta in volta devo testare se la teoria regge. Ad esempio, la tengo lunga, soltanto per darvi un'idea, utilizzando la network analysis sul campione rappresentativo della popolazione italiana, ci siamo pigliati la briga di testare, diciamo, molti la chiamano teoria, secondo me l'assunto o la tesi del fanatismo morale, e sostanzialmente abbiamo smontato il fanatismo morale per come siamo abituati a conoscere. No? Allora, è chiaro che dopo la partenza c'è una consequence, quindi noi abbiamo una teoria del femminismo, di come il femminismo studiato attraverso la network analysis incida ad esempio sulla motivazione di virtù civiche, ma questa teoria tiene fino a prova contraria, non si può dire che sia determinante per comprendere sempre il comportamento dell'individuo. Questa è una tendenza che può esserci, poi ve ne accorgerete quando parleremo della teoria dei grafi. Quando si assume a livello teorico un modello risolutivo nel corpo di una tecnica di ricerca, di una tecnica esplicativa, ad esempio. Bisogna fare molta attenzione a non trasportare gli strumenti statistico-matematici alla teoria. Questo è, secondo me, il rischio poi non solo di un determinismo che non tiene, ma anche di non capire più nulla di quello che vediamo di qui a 6 mesi. Allora, terza parte della mia relazione, quindi abbiamo visto cosa è la teoria dei grafi sociali, abbiamo visto che cosa dobbiamo definire, quali sono gli ingredienti per svolgerla e in che modo possiamo definirli in maniera corretta dal punto di vista metodologico, arriviamo a raccogliere e a organizzare i dati. Allora, qual è l'unità di analisi? Prima è stato accennato qualcosa rispetto a questo. L'unità di analisi non sono gli individui, come le indagini statistiche mainstream del database, i casi che parliamo di analisi sono gli individui, oppure degli aggregati sociali, come nelle indagini degli aggregati collettivi, come nelle indagini politologiche, regioni, province, eccetera. Ma noi sostanzialmente potremmo dire che utilizziamo gli individui, se passiamo da essi per raccogliere dei dati, come unità di raccolta per avere informazioni sui legami. L'unità di analisi sono i legami, quindi le teorie, i commenti, eccetera, che noi possiamo fare riguardano i legami che sono identificati dalla coppia dei soggetti tra cui è determinata una relazione. I dati che consentono di registrare le caratteristiche di quel tipo sono di 3 tipi. Innanzitutto i legami, che possiamo studiare soltanto con una presenza assenza rispetto alla lezione, eccetera, quello che abbiamo visto prima, e sono gli unici indispensabili per la costruzione dei reti di politica. Ma poi ci sono anche altre cose che possiamo dimenticare quando studiamo il tipo. Gli attributi dei legami, dal punto di vista tecnico, si usano. Si rilevano i legami con le name generator e dei name interpreter, si utilizzano invece per studiare gli attributi dei legami, ad esempio l'intensità del legame è un attributo del legame, il seguito del legame è un attributo del legame, eccetera. Ma cosa anche molto importante, gli attributi dei soggetti, non solo dei soggetti che intervistiamo, ma anche dei soggetti con cui questi dicono di essere in interazione. Per esempio, questo è uno dei modi per studiare il grado di omofilia delle relazioni sociali, costruire degli indici che consentano di comparare le caratteristiche, perché poi dobbiamo descrivere l'omofilia tra il soggetto intervistato, l'ego della nostra rete e i soggetti con cui viene l'interazione. Come facciamo a rilevare i dati? Sui legami, sugli attributi dei legami e o anche sugli attributi dei soggetti. Se svolgiamo ricerche su qualche aggiunto nel passato, chiaramente dobbiamo utilizzare delle fonti documentarie, documenti pubblici, albi genealogici, organigrammi, eccetera, eccetera. Se invece possiamo raccogliere dati di prima mano, abbiamo di fronte diverse strategie. La prima è la osservazione diretta. Chiaramente potete osservare le interazioni all'interno dei piccoli gruppi, oppure questo tipo di strategia può essere utile se i soggetti che volete, dei quali volete scrivere i legami, non sono in grado di non sono dei testimoni significativi, o perché non sono in grado di esprimersi come testimoni significativi, o perché per qualche ragione vengono non aiutati nella raccolta delle informazioni, no? Quindi in questo caso è chiaro che non c'è altro verso fare la ricerca che seguire la pista dell'osservazione diretta. Oppure potete rilevare i dati attraverso questionari o interviste. Quindi vedete che dal punto di vista degli strumenti abbiamo anche qui degli strumenti tipici delle indagini di carattere interpretativista, microetnografiche, e degli strumenti tipici delle indagini quantitative di stream, di appositiviste, eccetera, eccetera. Queste differenze chiaramente non esistono. All'epoca se non si pone neanche il problema della incommensurabilità tra l'osservazione diretta e la somministrazione di un questionario. L'importante è raccogliere dati su legami e quindi su relazioni sociali. Ecco, in questo caso voi potete accedere a dati relazionali grazie alla testimonianza degli intervistati, i quali elencano le persone con cui intrattengono le relazioni oppure descrivono le relazioni che altri soggetti intrattengono tra loro. Questa seconda modalità è molto importante perché sostanzialmente attraverso la prima voi potete studiare i legami presenti all'interno di un gruppo chiuso. Abbiamo dovuto studiare le relazioni presenti all'interno di un ufficio pubblico o di un servizio o della vostra classe di studio. È sufficiente sottoporre a ciascuno dei membri di questa classe o di un gruppo di studio o di servizio l'elenco di tutti i presenti. Io recentemente svolto indagini sulla scuola, sugli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Trento, indagine campionaria, però gli elenchi per le relazioni di una classe erano chiusi, utilizzati dal ricercatore. Ciascuno dà conto dei legami che ha con gli altri e alla fine il ricercatore ricompone la rete. Provate a utilizzare questa strategia per svolgere un'indagine sul campione della presenza di una popolazione. Capite bene che non è possibile avere degli eventi, meno che non è possibile poi consigliare a ciascuno degli intervistati degli eventi di tutti i 60 milioni di passi italiani per chiedere se in relazione con questo. Allora bisogna utilizzare la seconda strategia per raccogliere i dati, che consiste nella ricostruzione delle reti cognitive, cioè si chiede all'individuo che intervistiamo di darci conto dei legami che esistono tra i soggetti con cui egli è in legame diretto. È chiaro che questa strategia non è sempre utilizzata, funziona per le reti primarie, cioè per le relazioni amicali, di vicinato, di parentela, eccetera. È stato testato antropologicamente da Master che funziona per queste relazioni. Non funziona per relazioni più lasche, più deboli,
ad esempio di carattere territoriale, economico, eccetera. Non è detto che un imprenditore che ha contatti con altri 5 imprenditori sia un testimone significativo circa le relazioni che esistono tra questi 5 imprenditori. Allora, non è stato, avevo chiesto la distribuzione di cannocchiali per guardare questa slide, mi pare che non siano stati distribuiti. Vabbè, comunque c'è, è un esempio di scheda, che ho, questa ad esempio l'ho utilizzata per studiare alcuni servizi sociali, alcuni utenti in carico dei servizi sociali del Comune di Brescia, e abbiamo il generatore di nomi diviso per tipo di contatto, che persone hai visto oggi, i nomi di queste persone, quali le hai viste di persona, le sentite al telefono tramite internet, una domanda generale sulla cerchia di appartenenza di questa persona e poi alcune domande sui legami, quindi i tipi di legami in entrata e in uscita che si sono avuti con questa persona, che ha fornito informazioni, che ha fornito affetto, ti ha dato informazioni utili sui servizi, eccetera, eccetera. Questo è un altro negli interprete, a termine del periodo di rilevazione, che in questo caso è 2 settimane, quindi dopo la somministrazione di 14 schede giornaliere, l'intervistato riempie un elenco completo dei soggetti menzionati e fornisce alcune informazioni di carattere attributivo su questi soggetti, di altra specie, sesso, età, titolo di studio, la condizione rispetto al lavoro e la professione svolta. Come formuliamo le domande all'interno di questi questionari? Una volta scelti i legami rilevanti, dobbiamo necessariamente comporre una combinazione di scelte tra queste tre alternative. Chiaramente la scelta sarà determinata da 2 fattori, dalla rilevanza teorica che questa ha sui concetti che vogliamo studiare e dalla reale fattibilità che esiste nel percorso. Innanzitutto dobbiamo decidere se concedere libertà oppure vincolare la quantità di persone da accettare, dato un certo tipo di legame. Mi faccia l'elenco delle persone dalle quali pensa di poter ricevere un sostegno o un aiuto. Lasciamo liberi gli intervistati di indicare quante persone vogliono, in questo caso può essere utile, ma se io voglio fare un indagine su i legami più forti di una certa quantità di persone, forse mi conviene decidere, chiedere di scegliere, mi faccio i nomi delle 3 persone più importanti, ad esempio il servizio sociale. Questa è una strategia che utilizza Philip Seth, il manuale operativo del servizio sociale, no? Ma sono sua esperienza. Per certi tipi di utenti è importante restringere, farmi nomi di quelli davvero importanti, i primi 3, oppure i migliori amici. Insomma, è chiaro che il vincolo non necessariamente è un vincolo che dipende da una impossibilità nell'analisi dei dati, ma il vincolo può essere teoreticamente fondato, per noi dipende dalle finalità dell'indagine. Poi, questi nomi possono essere liberamente indicati, nel senso l'intervistato può indicare chi vuole, oppure deve scegliere all'interno di un elenco completo, mi dica quali sono le 3 persone che considera più amiche all'interno del questo elenco. È chiaro che se svolgo un'indagine su un campione rappresentativo di una popolazione molto vasta, eccetera, ho l'interesse anche teorico che vi sia una libera indicazione, tanto non mi interessa di indicare, non mi interessa il soggetto che non vedo mai, per me è un vettore di informazione all'interno della matrice di dati di cui di relazioni etniche. Però se studio le relazioni con un formaggio all'interno di un ufficio, inutile che cosa riparti degli amici che ha fuori, voglio sapere con chi si organizza all'interno, con chi è più facile che crei un comune intento all'interno del suo posto di lavoro. Quindi, una volta scelto l'intensità del legame, se utilizzare dei punteggi, cioè mi dica quanto, queste 5 persone che lei mi ha indicato, mi dica quanto sono amiche, quanto le consiglio amiche da 0 a 10, da 1 a 10, oppure fare una graduatoria, me li mette in fila, mi dica chi è l'importante, eccetera. Anche in questo caso la scelta dipende dalla finalità della indagine. Ecco, per identificare i soggetti da porre come referenti per i legami, dobbiamo decidere tra 4 diversi criteri. Quindi ho conto che sto dando i numeri, 3 opzioni, 4 criteri, eccetera, però queste sono le decisioni pratiche che bisogna prendere quando si decide di utilizzare la network analysis. Allora, i criteri sono il criterio dell'affiliazione, il criterio sperimentale, il criterio nominalistico posizionale e il criterio reputazionale. Cerchiamo di chiarirli un attimo. Il criterio dell'affiliazione è importante se noi vogliamo decidere, se noi vogliamo studiare le relazioni tra i membri di una qualche associazione, di un qualche gruppo, quindi ci interessa che siano affiliati a che condividano quel tipo di affiliazione. Chiaramente l'oggetto della ricerca è l'affiliazione, o anche i contatti che l'affiliazione ha con il resto del sistema sociale. Quindi questi individui poi registreremo anche il lavoro, cioè la formazione, i contributi, eccetera. Il criterio, un altro criterio che dovrebbe essere il criterio sperimentale. Creiamo dei gruppi di interazione, introduciamo degli stimoli e vediamo in che modo i gruppi, in base alle caratteristiche che noi controlliamo, reagiscono. Noi facciamo un esperimento in questo caso. Il terzo criterio è il criterio nominalistico proposizionale. Decidiamo di studiare le relazioni tra gli individui che condividono una certa posizione sociale. Ad esempio, le relazioni tra i membri dei consigli di amministrazione delle 5 banche italiane importanti. Oppure tra certa quantità di politici, cioè che abbiano ottenuto una certa posizione sociale. Se ci interessa, chiaramente in questo caso è oggetto dell'indagine, la posizione sociale, la struttura dei contatti all'interno di quella posizione sociale. Se ci interessa una certa posizione, ma non siamo in grado di identificare autonomamente quali sono i referenti, cioè i soggetti che occupano quella posizione, dobbiamo utilizzare il criterio reputazionale. Utilizziamo, cioè chiediamo ad altri che noi consideriamo dei testimoni significativi di farci i nomi di questi individui e costoro poi potranno essere o meno inseriti all'interno della nostra rete. È un piccolo approfondimento sulle reti cognitive. Dicevo poc'anzi, abbiamo studiato le reti cognitive quando non possiamo andare oltre l'intervistato per ricostruire la sua rete. Lo consideriamo un testimone significativo delle reti che ha. Allora, in questo caso dobbiamo chiedergli di riferire i nomi delle persone con cui egli ha un certo legame e di dire se secondo lui, questo è l'aspetto cognitivo di questo tipo di reti, cioè deve avere consapevolezza l'individuo e rispondere di questi legami tra gli altri, beh, secondo lui queste persone hanno quello stesso tipo di legami tra loro. In questo modo abbiamo una stima dei legami percepiti tra un insieme di altri significativi per loro. Questo è un esempio di matrice da utilizzare, fa sempre riferimento alla ricetta sui servizi sociali che presentata anche prima con lo schede giornaliere. Vedete, qui si deve, in questo caso si tratta di legami reciproci, quindi non c'è indicazione di direzione, una parte della matrice è oscurata, qui si segnano i nomi degli individui menzionati dal nostro intervistato sulle righe e sulle colonne,
e in questo caso noi chiediamo: le persone incontrate nel corso di queste due settimane si conoscono tra loro con questo legame, che è una rete cognitiva di interconoscenza tra gli altri, no? L'intervistato qui, incrociando i vari soggetti, segnerà 1 se si conoscono, 0 se non si conoscono. Ecco, per inciso, per gli addetti ai lavori, no? Voi, ma siccome abbiamo utilizzato la strategia del genere in un'indagine campionale nazionale, prevedendo la direzione dei legami, quindi l'intera matrice, e abbiamo utilizzato la società di raccolta dati, la raccolta di questi dati, voi immaginate la reazione della società di ricerca quando ha visto questa matrice, che per, ci stavano proponendo di una idea, poteva essere quella di contare una variabile per ogni cella. Capite bene che sono indagini che dal punto di vista anche dell'impegno, se non ben presentate, rischiano di essere non fattibili. Bene, siamo sempre in fase di raccolta dati, quindi oggi ci vado ancora sul campionamento delle reti. È possibile utilizzare delle tecniche di campionamento probabilistico nell'analisi del rapporto sociale? La risposta è sì. Queste tecniche consentono di rendere compatibili le normali tecniche di indagine con l'analisi dei rapporti sociali. Grazie a queste tecniche, sono le ricerche che facciamo all'Università di Verona, coordinate dalla professoressa Di Nicola, noi studiamo dei reticoli egocentrati. Abbiamo un testimone significativo, le sue reti cognitive. Questi reticoli sono formati da una coda focale, con inserito nel campione, chiamato ego, dall'insieme di soggetti chiamati altri e dei legami che li collegano. Dopo la raccolta dei dati si ottiene il numero di reticoli pari a quello degli ego campionati. Quindi, se noi abbiamo un campione composto da 1500 rispondenti, che è una specie di poco dura sul valore campionario del 2,8%, grosso modo, per la fascia d'età presa in considerazione, della fattispecie credo fosse di 80 anni, noi abbiamo, oltre a 1226 soggetti che hanno informazioni, 1500 reti di relazioni di questi soggetti. E questo è un esempio di reticolo concentrato nel cioè ego, che è molto centrale chiaramente perché ha contatti con tutti i soggetti presi in considerazione, gli alter menzionati e i legami tra gli alter.
Voglio sottolineare il fatto che se noi non avessimo le reti cognitive avremmo delle reti isomorfe, cioè avremmo soltanto delle sete sociometriche in tutti i casi, quindi il focale e tutti i soggetti intorno. Invece in questo modo riusciamo a cogliere un livello più elevato di complessità per evitare delle distorsioni dovute alla presenza di ego e quindi alla numerosità dei contatti. Si possono prevedere delle misure che eliminino ego, ad esempio le densità egocentriche. Questo è un esempio di sintesi, di strategia, della strategia di raccolta dei dati. Abbiamo un database generale, poi per ciascun caso, dando le reti cognitive, abbiamo un database che riguarda i caratteri di attributo degli alter con cui entra in interazione, quindi questo database avrà tante righe quanti sono gli alter nella sua rete, tante colonne sono contatti dei quali abbiamo raccolto, su quali abbiamo raccolto informazioni e le caratteristiche degli alter che abbiamo raccolto con le informazioni, e un database aggiuntivo che è sostanzialmente la matrice di adiacenza, cioè ci dice se sono presenti o assenti, in questo caso c'è la tradizione, i legami. Ci sono adesso dei software che consentono un'analisi un po' più rapida di questo, però per intenderci, se avete 1500 casi, poi dovete sintetizzare le informazioni che portate dal database generale per 1500 database di carattere attributivo di legame e 1500 database che riguardano invece le matrici delle adiacenze.
4, quarto punto di questa mia relazione, come rappresentiamo le tipologie sociali. Abbiamo visto quindi quali sono gli elementi fondamentali delle reti sociali, come raccogliere e organizzare i dati a livello più complesso, probabilmente, cioè nel senso che quando vedere in che modo si possono lavorare i dati, archiviare, sistematizzare i dati concentrati anche su migliaia di individui. Veniamo alla rappresentazione delle tipologie sociali. Una volta che io ho i dati sulle relazioni sociali, quindi per intenderci sui contatti, siamo qui, sui contatti che esistono fra una certa quantità di soggetti, come rappresento questi dati e il mio ruolo di commento. Ci sono sostanzialmente tre modi per esprimere i dati relazionali. Questi possono essere espressi in forma puramente visuale, cioè disegnati, utilizzando nodi e linee, oppure in forma matriciale o sociometrica, utilizzando l'algebra delle matrici, oppure in forma di grafo, utilizzando cioè le notazioni, i concetti della teoria matematica dei grafi. Veniamo alla prima strategia, le rappresentazioni visuali, che tra le tre in genere è quella che riscuote sempre il maggior successo, no? Purtroppo però ha una serie di problemi che difficilmente si superano, adesso vedremo. Allora, le rappresentazioni visuali furono introdotte da Giacomo Moreno, abbiamo detto, che disegnò i sociogrammi, questi nodi, i legami tra loro. Grazie ai sociogrammi si mette l'osservatore nelle condizioni di identificare, anche semplicemente guardando il sociogramma, i leader, cioè i soggetti più centrali del gruppo, gli individui marginali, i raggruppamenti in cui, grazie al disegno, riusciamo a vedere che il gruppo si parcellizza all'interno. Cioè il sociogramma, vale a dire la pura, semplice rappresentazione grafica, visuale dei dati, consente, rispetto alle diadi, quindi anche alla composizione di diadi, di identificare la reciprocità dei legami, la simmetria dei legami, oppure l'assenza dei legami. Quali sono i problemi delle rappresentazioni grafiche? Non è che ce li abbiano loro questi problemi, ce li abbiamo noi se vogliamo commentare in un contesto relazionale senza andare oltre di sé. Innanzitutto è molto difficile rappresentare articoli complessi. Tenete presente che la quantità potenziale di legami all'interno di un gruppo cresce in maniera più che proporzionale rispetto alla quantità dei membri del gruppo. Cioè, se raddoppia la quantità dei membri di un gruppo, la quantità potenziale di legami cresce ben più del doppio all'interno. Quindi rischiamo, per articoli che iniziano ad avere 3, 35, 50 nodi, di non capire più nulla nella semplice rappresentazione visuale. Secondo aspetto, esistono molti modi di rappresentare graficamente lo stesso reticolo. Queste tre reti sono isomorfe. Abbiamo la stessa quantità di nodi, la stessa quantità di topologie di legami. Però, se le rappresentiamo, se le disegniamo in modi diversi, vediamo tre cose diverse. Se io, ad esempio, ho interesse che un committente non si accorga che all'interno di un gruppo c'è una situazione in cui si è creato un sottogruppo molto coeso, è chiaro che non sarà conveniente presentare la situazione in questo modo. Che cosa intendo dire con questo? Intendo dire che coloro che utilizzano soltanto la rappresentazione visuale possono essere a prioristicamente, senza una valutazione preliminare da parte di chi li ascolta, essere accusati anche di malafede. Perché questo è un limite con la visualizzazione. Quindi purtroppo per alcuni grafi può andare bene, ma per altri dobbiamo utilizzare o la rappresentazione matriciale, che poi il di software opera avendo a che fare con le matrici, oppure la teoria dei grafi. Per quanto concerne la rappresentazione, matriciale dei dati, occorre dire che le caratteristiche dei reticoli possono essere identificate anche ricorrendo al calcolo delle matrici. Le matrici sono un'alternativa alla descrizione grafica dei reticoli e naturalmente sono indispensabili nel caso dei reticoli di grandi dimensioni. Vediamo un po' quali sono i 5 tipi fondamentali di matrici con cui possiamo avere a che fare nella microcamera. Il primo, la matrice delle affiliazioni. È una matrice che potete utilizzare anche per la raccolta dei dati, è una matrice del tipo casi per eventi. Abbiamo sulle righe i casi, i soggetti individuali e collettivi, e sugli eventi, e sulle colonne, gli eventi a cui questi partecipano, ovvero le occasioni di interazione che essi condividono e che noi possiamo utilizzare come atto fondativo per tracciare un legame tra i due soggetti. La seconda matrice è la matrice di incidenza, è una matrice casi per le gambe, sulle righe, i casi, i nostri soggetti, sulle colonne, i legami che esistono tra loro. Quindi ci sarà ogni colonna per ogni legame. E in genere la matrice di incidenza si ricava da una matrice di affiliazione. La terza matrice, la più importante, è la matrice di adiacenza. Ed è la matrice N per N quadrata, che abbiamo soggetti sia sulle righe che sulle colonne. Ogni cella, costituendosi dall'incrocio dei due soggetti, ci dice se esiste un legame tra quei due soggetti. Quindi la matrice di adiacenza è la matrice che ci dice se i soggetti sono adiacenti tra di loro. Ecco, questo è un esempio tra le chiesi. Abbiamo sottogramma di legame di simpatia, vedete, questa è la rappresentazione grafica e questa è la corrispondente rappresentazione matriciale. Ad esempio, Daniele ha tre legami, quattro legami in entrata e un legame in uscita. Infatti, Davide, scusate, abbiamo quattro legami in entrata da Rosa, Ivano, Gigi e Piero e l'unico legame in uscita verso Gigi. Vedete che è un modo per rappresentare la rete senza disegnare la rete. Gli ultimi due tipi di matrici interessanti da prendere in considerazione, perché le informazioni che si ottenute possono essere informazioni utili per le nostre ricerche. La prima è la matrice di raggiungibilità. Questa matrice ci dice se tra due nodi esiste almeno un sentiero che li unisca. Naturalmente, se c'è un sentiero troveremo un 1 all'interno di questa matrice, se non c'è troveremo uno 0. Ecco, vedete, vi ricordo se X era la sigla, diciamo così, utilizzata per fare riferimento alla matrice di adiacenza, X alla prima, la seconda, la terza, eccetera. Ecco, perché adesso sarebbe lunga qui da spiegare, però diciamo che la matrice di raggiungibilità si ottiene moltiplicando le matrici di adiacenza per se stesse. Cioè, ad esempio, moltiplicare una matrice di adiacenza ci dà conto dei legami diretti, cioè distanza 1 tra due soggetti per se stessa, ci consente di ottenere una matrice di adiacenza elevata alla seconda, che ci dà conto dei soggetti che sono connessi da un sentiero di lunghezza 2 e così via, chiaramente sino a G-1, dove G è il numero dei nodi che costituisce la rete. Se per tutte queste matrici troviamo almeno una volta un valore 1, vuol dire che esiste un sentiero tra i soggetti, quindi la matrice di raggiungibilità varrà 1. Se non c'è, troveremo invece un 0. Possiamo essere interessati anche a sapere non solo se esiste un sentiero, ma quanto è lungo il sentiero più breve che connette i due soggetti. A questo serve la matrice delle distanze, matrice quadrata tipo N per N, in cui le celle valgono 0 se i soggetti sono reciprocamente disconnessi, valgono 1 se invece sono a distanza 1, 2 se sono a distanza 2, eccetera, eccetera. Terza strategia per rappresentare i grafi, per rappresentare i nostri dati relazionali, la teoria dei grafi. La teoria dei grafi mette a disposizione di coloro che si avvalgono dell'analisi degli articoli un lessico preciso e consente di designare concetti utili per analizzare buona parte delle caratteristiche strutturali. Detto per inciso, è il lessico che poi utilizzerò per presentare alcune misure di coesione e alcuni indici di centralità e di centralizzazione. La teoria dei grafi si presta ad essere considerata come un insieme logicamente integrato di modelli teorici deduttivi della coesione, appunto, che intendevo sottolineare in apertura quando parlavamo della portata conoscitiva dell'analisi degli articoli sociali, perché noi qui ci troviamo con la teoria dei grafi, ci fornisce già dei modelli teorici deduttivi di natura strettamente matematica. Quindi abbiamo un problema opposto a quello che si è in genere nella razionalizzazione di un progetto, cioè di capire che cosa serva a livello sociologico, di che cosa possa essere un indicatore. Però dire che questo fondi il fatto che la network analysis non può avere un riferimento teorico, chiaramente insomma è un passo ulteriore, una generalizzazione indebita dal punto di vista di analisi dei paradigmi, no? Quindi, allora, esistono complessivamente 6 tipi di grafi. Come vedete, ciascuno di questi grafi richiama, emicicolo in particolare, una specifica caratteristica del legame e si porta dietro un pacchetto, come vedremo, specifico di tecniche e di misure di analisi. I grafi semplici, in cui tutti i legami sono reciproci, possono essere presenti o assenti, i grafi di FT che contemplano anche la direzione dei legami, i grafi segnati, segni dei legami, i grafi pesati, l'intensità dei legami, i grafi multipli, la presenza di più legami tra due soggetti, poi gli ipergrafi, che sono una sorta di trasposizione dallo studio delle ricerche sociali delle intersezioni, potremmo dire dell'analisi dei diagrammi, ma lasciamo stare. Allora, la teoria dei grafi, come vi dicevo, la usiamo per presentare alcune misure di coesione sociale e alcuni tipi di sottografo. La prima misura di coesione sociale, l'unica in realtà, come vedete, è molto complessa dal punto di vista matematico che vi presento, è la misura di densità. Che cos'è la densità? La densità è una misura della coesione di un gruppo. Essa è determinata dal rapporto tra la quantità di legami effettivamente attivati e la quantità massima di legami potenzialmente attivabili all'interno di una rete sociale. E dunque, se questi legami sono legami a valenza positiva, tanto maggiore sarà la densità della rete, tanto maggiore sarà la coesione interna a questa rete. Vedete che la densità è inoltre un'altra caratteristica molto utile, è quella di non risentire della numerosità della condizione delle reti, perché varia sempre all'interno dell'intervallo 0-1. Possiamo commentarla se vogliamo anche con percentuale, ma è una misura, diciamo così, standardizzata, che varia sempre all'interno dell'intervallo, quindi ci consente la comparazione tra reticoli diversi. Questo è il modo in cui possiamo determinare la quantità massima di legami all'interno di una rete sociale, dove i legami non siano però orientati. No. La densità in un grafo diretto cambia, perché come vedete il denominatore non deve essere diviso per due, cioè ogni soggetto per determinare la quantità massima di legami possiamo effettivamente moltiplicare la quantità complessiva dei nodi della rete per la quantità complessiva dei nodi della rete meno 1, però si calcola, come vedete, in maniera leggermente diversa. Se il grafo è un grafo pesato, ve la porto semplicemente come esempio di che cosa, come cambiano anche a livello molto semplice, già a questo livello le misure, quando cambia il tipo di legame che prendiamo in considerazione. In un grafo pesato, non diretto, la densità è una misura del rapporto tra la somma dei pesi e il numero complessivo dei legami potenzialmente attivabile all'interno della rete, una sorta di media, se vogliamo. Quindi può assumere, ad esempio, il problema è che può assumere valori maggiori di 1, chiaramente. Questo non è un problema per la preparazione, perché se noi compariamo dei grafi, compariamo delle misure che devono variare all'interno dello stesso range, quindi anche se le determiniamo in presso reticoli di dimensioni diverse, la misura della media, la misura della densità, è sempre all'interno del nostro range di riferimento. Veniamo ai sottografi, cioè a queste porzioni di rete che devono emergere e che non possono essere definite esatte. Quando è che emergono? Emergono se i nodi che le compongono, presi in considerazione contemporaneamente, consentono di rispondere ad alcuni prerequisiti, ad alcuni requisiti di connettività. Il primo sottografo che prendiamo in considerazione è il componente. Il componente è il massimo sottografo connesso, cioè il sottografo all'interno del quale si trovano tutti i nodi che sono uniti da un sentiero, quindi non che siano necessariamente direttamente connessi, ma che siano mobili da un sentiero. La click invece, avendo iniziato un po', va bene. Allora, la click invece è il massimo sottografo completo in cui tutti i nodi sono direttamente connessi. Ecco qualche esempio. Questa è la nostra rete composta complessivamente da 10 nodi. Questo è un componente che tutti i nodi sono connessi da un sentiero, cioè possiamo passare da un nodo all'altro senza alzare mai la penna dal foglio. Questo è un altro componente, diverso dal componente precedente, però questa, composta da nodi N6, N3, N7, N6, N9, N8 e N7, è una click. E tutti i nodi sono non solo connessi, ma direttamente connessi tra di loro. Quindi è una porzione della rete particolarmente densa. Chiaramente, una volta inseriti i dati all'interno di un qualsiasi software per analisi, io personalmente utilizziamo Usainet per fare un'analisi di rete, le click emergono automaticamente. Chiudiamo questi ultimi 5 minuti con la presentazione di alcuni indici di centralità e decentralizzazione. Intanto vi dico cosa significa indice di centralità. Siamo abituati a ragionare su quanto sia centrale il soggetto all'interno della rete. Ebbene, la centralità è una caratteristica dei nodi, dei soggetti individuali. La centralizzazione è invece una caratteristica del network della rete. Una rete sarà tanto più centralizzata quando uno o pochi individui avranno una centralità molto più alta rispetto a quella di tutti gli altri, cioè una misura della gerarchizzazione del reticolo. Vi presento semplicemente una misura di centralità e una misura di centralizzazione, prendendo circa un minuto e 20 secondi per ciascuna delle due. Allora, per quanto concerne la centralità, senz'altro è molto importante la centralità locale basata sul grado, il grado determinato dalla quantità di linee incidenti con il nodo, cioè dei legami diretti che ha. Questa quantità però risente della luminosità della rete, allora deve essere corretta, deve essere standardizzata in qualche modo. La centralità locale consente di farlo perché si calcola dal rapporto tra il grado del nodo e il grado massimo che il nodo potrebbe ottenere. Dunque varia sempre all'interno dell'intervallo 0-1. E l'indice di centralizzazione che vi presento è l'indice di centralizzazione introdotto dal dottor Freeman, che è questo prima di cui ho parlato poco fa, nel 79. Sostanzialmente un reticolo sarà tanto più centralizzato quanto più somiglierà a una stella sociometrica, cioè avrà un tampone di individuo in cui c'è soltanto un individuo molto centrale e tutti gli altri periferici. In effetti la centralizzazione di un reticolo emerge dal confronto, cioè dal rapporto tra la somma degli scarti reali tra la centralità massima e elevata e tutti gli altri indici di centralità empiricamente osservati, tendenzialmente si utilizza l'indice di centralità locale per calcolare la centralizzazione, e il denominatore la somma massima teoricamente ottenibile degli scarti tra la centralità teoricamente più alta e più alta, cioè è la versione dell'articolo se fosse una stella sociometrica. Ed è in questo modo, utilizzando cioè delle misure precise fondate su dati relazionali, noi diamo dei referenti empirici chiari a concetti che non sono così semplici da definire, soprattutto da trovare, come nei due esempi molto semplici che vi ho fatto questa sera: coesione sociale e gerarchizzazione sociale dei gruppi. Queste sono alcune ricerche. È molto importante questo aspetto, lo segnalo. Le prime due sono sulla società Network Analysis, sul campione rappresentativo della popolazione italiana. Infatti vedete che i colori dei test sono